Allora, molto succintamente io spiegherò ancora la ragione di questo.
Chi è?
Luciano Di Pietro.
Non ho piacere, no? Nel piacere e nella fortuna.
Lo scopo di questo incontro così circoscritto è questo. Perché nella prossima edizione del Meeting Arena ci sarà un'università su Dostoevskij che in origine deve essere piccolissima, nel durante gigantesca e a conclusione sarà invece di taglio medio, ma con materiale proveniente all'80%, forse tutto, dalla Russia. La lista del materiale definitivo la avremo martedì prossimo, con la concessione definitiva dei prestiti. E questa mostra, però, essendo in qualche molto strettamente legata anche al titolo del meeting, avrà un certo peso, pur essendo allestita dentro il padiglione della fiera. Quindi arriva a dovrà durare soltanto per la settimana del meeting. La cosa ci dispiace molto perché con visti anche i costi e comunque la provenienza del materiale, se una volta prestato i russi non lo rivedono indietro subito, danno un po' una specie di piccolo affitto e poi te lo lasciano anche 6 mesi. Si cercherà di prolungare in altra sede. Ora, non so bene se si sia deciso di avere un'altra sede pubblica a Rimini, in caso si va a cercarne un'altra altrove. Stamattina personalmente, cosa che però non farò mai più, vabbè, sto troppo parentesi, l'ho proposta alla Biblioteca Braidense a Milano, la Biblioteca di Brera, la Biblioteca Nazionale, dove c'è una sala stupenda che è il Salone Teresiano e al momento è allestita lì una mostra di miniature antiche. Ho parlato con il direttore, ma mi credo che mi abbia detto di sì, soltanto che probabilmente non ha valutato invece tutti i problemi tecnici che sono connessi al trasferimento a Milano di una mostra di quel genere. Comunque vabbè. Poi era emersa invece in modo non chiaro, ma comunque molto entusiastico, un desiderio da parte di alcuni studenti dell'università, quella che fa scienza della comunicazione, non so come si chiama, quella di Lugano, scienza della comunicazione, qualcuno di loro è presente adesso. Tale è stato l'entusiasmo che sono svaniti nell'etere, esplosi, comunque, di portarla a Lugano. Idea che era parsa soprattutto a me, in realtà unicamente a me, ma comunque eccellente, perché Lugano, pur essendo una città piccola, ha una grande circolazione internazionale, da sempre una tradizione ottocentesca che, di internazionalità della città e anche una sua vita culturale, come altre città del Ticino vedono, ad esempio Ascona. E Dostoevskij, per quanto sia notissimo, è certamente meglio conosciuto all'estero che in Italia. Quindi trasferire la mostra da lì sarebbe stato molto allettante. In realtà le persone così interessate oggi non ci sono, io non so neanche francamente i loro nomi quasi. Vediamo un po' se la cosa si può riprendere. Mi scoccia molto, lo dico apertis verbis, che questo tipo di relazioni devono essere tenute da sottoscritto, ma comunque pazienza, anche questo tra parentesi. La mostra avrà una sua configurazione precisa da qua a 10 o 15 giorni, quando avremo, ripeto, l'elenco completo delle opere. Posso anticipare che non sarà una mostra sfolgorante dal punto di vista spettacolare, perché non è possibile farla in tal senso. Dostoevskij è rimasto, per quanto riguarda la sua vita privata, pochissimo. Le immagini originali o di ricostruzione un po' ad sensum della sua abitazione sono di una povertà assoluta. Il suo studio comprendeva soltanto un tavolo e qualche sedere, quindi non si poteva fare una mostra spettacolare. Quindi contenuti dal punto di vista visivo saranno specialmente fotografie di lui e degli ambienti, riproduzioni di fotografie originali, riproduzione di dipinti, poco, l'illustrazione dei testi, questo invece è un campo amplissimo perché partono dalla fine dell'Ottocento e arrivano ad oggi, quindi le più significative, i facsimili dei manoscritti e poi ci hanno garantito la presenza di 3 manoscritti originali, però non so quali. Il grosso dei manoscritti originali non è a San Pietroburgo, presso il Museo Pushkin, che è il massimo prestatore del materiale di questa mostra, bensì è a Mosca, e credo che abbiano negati recisamente e hanno chiesto delle cifre folli soltanto per la riproduzione in facsimile. Abbandoniamo quindi, effettivamente loro hanno però le cose più importanti. Di quello che è rimasto, non è rimasto poi moltissimo, perché c'è stata probabilmente una damnatio minore nel 1917, devono aver bruciato, però insomma, alcuni testi fondamentali esistono ancora. Molti di questi non sono di pugno suo perché li dettava la moglie, e invece presso il Museo Pushkin c'è ad esempio, credo, qualche corrispondenza con Solovio, forse una lettera arriverà, insomma. Ecco, di fatto la mostra però avrà un certo sviluppo visivo notevole, credo che saranno 70-80 pezzi, ecco, tra una cosa e l'altra. Poi c'è l'apparato didattico. Questo apparato didattico a pannelli è già abbastanza pronto. Il problema che riguarda questa prima redazione è che è troppo lungo, quindi verrà sfoltito molto. All'interno di questo percorso didattico però sono state fatte alcune osservazioni giuste, nel senso di cercare di ravvivarlo, ponendo sul tavolo alcuni problemi, di cui problematiche che riguardano i suoi scritti e anche la sua personalità. Il percorso didattico è molto preciso, è molto ben fatto, ritma bene le fasi della vita, le opere fondamentali, però insomma lascia spazio ancora a qualche intervento di carattere un po' più ideale, forse, che al momento non c'è. Allora, l'incontro con Don Fabio Baroncini, questo primo incontro, è pensato in questi termini. Avevo chiesto che ci fossero delle domande, veramente le aveva chieste lui, delle domande in anticipo, con molto puntiglio. Due persone della facoltà di fisica le hanno mandate una domanda talmente complicata, glielo ho detto stamattina al telefono, che meglio era lui che riuscite a capire cosa voglia dire, però un po' il succo si riesce a trovare. L'altro invece è più semplice. Sulla base dello stimolo che poteva partire da chi è interessato in modo vivo e meno epidermico alla figura di Dostoevskij, si potrebbero cogliere quei punti che, da svilupparsi in modo anche più preciso, e incastonarsi nel percorso della mostra. Questo sarebbe lo scopo di questo incontro, che nasce dalla preoccupazione che ci sia un coinvolgimento laddove è possibile, nella misura e nella forma che è possibile, in tutte quante le attività culturali di un certo rilievo promosse dal movimento. Quindi anche per altre mostre c'è un coinvolgimento di alcune persone. È evidente che la concezione di una mostra su Dostoevskij non possa essere affidata a degli studenti universitari, perché innanzitutto bisogna conoscere a fondo l'opera, e poi bisogna avere anche qualche cognizione, anche un po' di russo, insomma, e comunque dell'ambiente, della storia, eccetera, eccetera. Quindi è ovvio, è giusto che il taglio e anche certi approfondimenti, comunque anche lo schema, lo scheletro della mostra sia stato concepito da Dell'Astra, da Russia Cristiana, con questo intervento di Baroncini che mette come l'aceto, ecco, da un po' di, diciamo così, un supplemento di vitalità al piano che era già stato proposto. Chi è interessato quindi a partecipare a questa mostra può fare, secondo me, da varie angolature. Ci può essere un interesse di carattere di allestimento, questo sono quelli di Brera e gli architetti che ci pensano, questa è una cosa di carattere tecnico. Ci può essere una partecipazione nel momento della mostra, uno si studia bene il percorso e fa i turni della guida, e queste sono le cose più semplici. Può esserci una partecipazione vostra nella redazione, nell'approfondimento di questi punti che emergeranno cammin facendo da qua a, non so, un mese, nella redazione dei testi, anche dei pannelli mancanti, guidati naturalmente da lui, il quale si è occupato di Dostoevskij in modo con quel taglio appassionato proprio dei dilettanti, in senso no seicentesco del termine. Il dilettante all'inizio, ad esempio, come si chiamava quel tizio, quel personaggio, non mi ricordo più il nome, il personaggio dei Promessi Sposi, che era marito di Donna Prassede, chi era? Lui, mi ricordo benissimo, perché è una memoria che risale veramente a quando facevo il liceo, quindi 30 anni fa, era definito da Manzoni un dilettante, ma nel senso più erudito del termine. Non ce n'è più di dilettanti oggi, ormai tutto quanto la filologia ha spazzato via tutto il diletto, e quello che c'è al di sotto della filologia è certame di quint'ordine, quindi non c'è questa fascia intermedia. La figura del dilettante è una figura tramontata nel Seicento, poi c'è qualche sopravvivenza qui che ha caratteri seicenteschi anche di altro genere, secondo me. Quindi lui da dilettante è andato a fondo nei suoi più di 60 anni di lettura, no? E su Dostoevskij la sa lunga, ecco. Fece un incontro su Dostoevskij a Rimini al meeting 3-4 anni fa. 4,
forse 5.
5, con una sala allora, quando il meeting non era così frequentato come oggi, traboccante. Infatti io mi incazzai come una bestia, ma come, sono tutti là, dovevano andare dall'altra parte. Vabbè. Tanto per dire che l'interesse che suscita la figura di Don Baroggini nel suo accoppiamento con Dostoevskij è notevole. La vostra è una pura e semplice rappresentanza e campionatura, perché dovrebbe essere finalizzata la vostra presenza a qualcosa di molto preciso. Infatti non ho voluto pubblicizzare questo incontro perché è una specie di preannuncio di un altro che invece spero anche più di altri. Purtroppo non si può fare nel caso specifico di questa mostra quanto è stato fatto l'anno scorso a proposito della mostra della Terra delle Genti, perché non ha dei tempi uguali, ora vediamo un po', durerà, mi auguro, anche oltre il meeting, ma non prima, quindi non sarà purtroppo possibile che sia di formare il drappello di quelli che come dei così vanno in giro a spiegarla. Però ora vorrei sapere quanti di voi, c'è questa falla tremenda dei luganesi, ma poi li acchiappo, quanti di voi hanno intenzione di partecipare un po' a questa fase anche redazionale, e quanti di voi sono invece dei semplici ascoltatori? Perché se foste tutti semplici ascoltatori, a questo punto la fase redazionale vedo chi la fa, comunque vabbè. Alzi la mano chi vuole partecipare. 1, 2, 3, 4, bastano, insomma, poi magari qualcuno si aggiunge. Martinore, ad esempio, che era tutto gasato, non c'è. E allora arriveranno tra un'ora? Sei un quarto? Beh, sei un quarto, trovano le briciole, anzi trovano l'altro incontro, che cos'è? Presentano, non so, una caffettiera, non so che cosa. Qua. Vabbè, insomma, non importa. Intanto viene registrato, adesso poi tagliamo, la mia prima parte verrà troncata di netto, rimarrà il nocciolo della questione. Io ho due domande qua, poi le altre le fate voi, Baroncini si carica e poi magari tornerà. La prima domanda...
Ma puoi ridirmi esattamente che cosa vogliamo ottenere?
vogliamo ottenere la messa a fuoco, che però dovrebbe nascere dallo stimolo che parte dal pubblico, di alcune puntualizzazioni sul di natura diversa, come il lettore semplice, ma qua che cosa voleva dire, cara, purtroppo ce lo sto non in bocca perché, scusate, altra parentesi, ho passo per 4 ore di seguito in Caravaggio, in 2 giorni non posso più, comunque, che cosa il lettore comune cerca in Dostoevskij che non venga immediatamente spiegato nei suoi libri, ecco, tutte le vibrazioni e gli echi che nascono dalla lettura di Dostoevskij con un certo taglio di interesse. Una volta messi in luce questi problemi, tu cerchi di spiegarli a modo tuo e vediamo se questi problemi possono rappresentare il contenuto di questa integrazione alla mostra. Per arrivare alla redazione scritta di questi contenuti, vediamo di costruire un piccolo pool di persone che colgono da quanto ho detto una sintesi, cercano di buttarla giù, di andarli a fondo e poi di farla vedere a te. Capito? Non ti piace?
Sì, no. Invece di Dostoevskij pensiamo a Dante Alighieri e pensiamo come si può risolvere e affrontare questa questione.
Cioè?
Ci sta dentro tutto, partiamo, dai, ciao.
Qua partiamo. C'è una domanda che è questa qua. È una cosa complicatissima, comunque la domanda punta a capire quale sia il rapporto e la dinamica, primo riconoscimento che appartiene al Dio vivente e la confessione prima privata allo Starez e infine pubblica del suo e nostro peccato. Questo si riferisce a un punto, mi è venuto in mente pure a me, leggendo l'incontro tra Zozima e questo Mikhail, che 14 anni prima aveva commesso un... Senti, non puoi spiegarlo tu, perché 14 anni prima...
Figurati.
Non so, non ho capito niente.
Non c'è nessun problema, è un particolare, un passaggio dei fratelli Karamazov, dopodiché non so io se da questo piccolo punto di vista dobbiamo affrontare tutta la questione, perché qui bisognerebbe avere almeno sott'occhio il passaggio in questione. Non è chiaro, mi sembra molto particolare, molto difficile da affrontare.
Allora la cancelliamo, come?
In che momento? A meno che venga formulato, se il problema è allora, che qui cosa fa, quello che l'ha fatto.
Ma figuriamoci, non c'è, purtroppo me l'ha mandato, non so neanche chi sia.
Io non leggere
lentamente. Da lì?
No, sarà un passo di...
Sì. È un passo di fratelli, te l'ho detto, è il passo di fratelli Karamazov, che è perfettamente inutile che noi affrontiamo, secondo me, nella sua particolarità. Cioè bisogna far emergere qual è il problema.
Passiamo alla seconda. Un tema tipico di Dostoevskij è l'espiazione dei peccati tramite la sofferenza e il fatto che da questa sofferenza emerge più carnalmente la verità per l'uomo. Come e in che momenti possiamo rilevare questo tema nella vita stessa dell'autore? Questa è un po' più chiara. Sarebbe interessante guardare la vita di Dostoevskij per capire più compiutamente i suoi testi.
Sì, sicuramente, difatti io nel mio dilettantismo avevo ricostruito proprio tutte le opere di Dostoevskij a partire dalla vita, operazione che peraltro è fatta con trasparente chiarezza da quel grande genio che è Yevdokimov nel suo libro su Dostoevskij, edito in italiano, se volete, secondo me resta il più grande interprete, quello che ha capito meglio di Dostoevskij, che ha avuto questa intuizione, ha preso la vita di Dostoevskij e nei singoli passaggi della vita di Dostoevskij ha fatto emergere quei tipi che poi Dostoevskij ha tradotto nei suoi romanzi, in un parallelismo formidabile. Quello che è accaduto a lui lo si ritrova dispiegato nel corso dei suoi romanzi. A questo punto io posso rimandare lì, c'è una documentazione qui, cioè ci bisognerebbe parlare 3 ore di questa questione.
Parla almeno
non so,
5 minuti.
Ecco, ma di che cosa vogliamo, cioè, vogliamo affrontare la questione del peccato?
Per me è una cosa molto curiosa, nel senso che ci sono tutti richiami autobiografici.
Sì, sì.
Sì. Non lo sapevo.
Sì, no, qui guarda, una documentazione, basterebbe, possiamo fare solo, mi ricordo più... Ce l'ho a casa, o meglio, sono andato a cercarlo oggi, non ce l'ho più a casa perché qualcuno me l'ha portato io, ma lo ritrovo molto, molto tranquillamente. Posso solo accennare, per esempio, una serie di parallelismi, dove diavolo sono andati a finire, una serie di parallelismi, che l'uomo sia mistero, che è fondamentale nella concezione di Dostoevskij ed è uno dei passaggi fondamentali dell'adolescente, che l'uomo sia mistero lui lo intuisce già a livello dei suoi studi a Pietroburgo, ingegneria a Pietroburgo. C'è già questa intuizione profonda, oltre che pescare nella grande cultura russa che porta dentro di sé questo rimando continuo. Ora, col termine mistero non dobbiamo intendere immediatamente quelle che sono applicare quelle che sono le nostre categorie occidentali. È mistero. Mistero che ha una valenza poi morale, campo di battaglia, cioè, ma comunque l'uomo è una realtà che non si può ridurre alle non si può ridurre alle categorie euclidee. Difatti il libro, secondo per molti aspetti, secondo me decisivo per capire Dostoevskij, è Le memorie del sottosuolo. Altro non è se non la traduzione, la trascrizione di quello che lui come esperienza spirituale e psichica ha vissuto nell'esilio della Siberia, nei lavori forzati in Siberia. Nelle memorie del sottosuolo, qual è che è la chiave di volta di lettura, secondo me, di tutto Dostoevskij, qual è la notazione che Dostoevskij fa? Perché noi dovremmo interpretare la realtà secondo le categorie della intelligenza euclidea? Intelligenza euclidea, così, proprio così testualmente citata, è nei fratelli Karamazov, miti a Karamazov nel dialogo con Alyosha quando è in prigione, c'è il famoso tutto Spencer Rakitin, il monaco spretato, no? Mi ha spiegato che tutto si riconduce alla intelligenza euclidea, no? E che bello, finalmente capiamo tutto, però mi dispiace Alyosha, ma di che cosa? Mi dispiace di Dio, perché Dio non ha più spazio. L'uomo è un mistero perché pesca non solo nelle tre dimensioni euclidee, ma pesca la dimensione più profonda, più vera dell'esperienza umana, e la sua profondità. Quindi per trovare chi sia l'uomo bisogna andare nel sottosuolo. Il sottosuolo diventa il tipo, la figura mitica, il mito del luogo di consistenza dell'uomo. Mentre per noi, quando noi diciamo mistero, normalmente parlando razionalisticamente, intendiamo quel che la ragione non può capire, e allora fa scattare sempre un tipo di misurazione razionalistica la parola mistero. Quando diciamo mistero, se come penso voi siate dentro l'esperienza del clou, quando noi diciamo mistero secondo l'accento di Don Luigi Giussani, intendiamo quella evidenza di quel fattore sconosciuto dalla realtà che la mia ragione può decifrare, può riconoscere. Quando Dostoevskij dice mistero, dice quel livello di esperienza che è sotterraneo e che di fronte al quale la ragione non ha nulla da dire, non può misurare, può tutt'al più registrare, ma non può misurarlo. Tanto vero che se per affermare questa profonda consistenza dell'uomo, questa profondità che diventa questo sottosuolo dell'esistenza umana, se per salvaguardare questo io voglio affermare che 2 più 2 fanno 5, chi di voi potrebbe impedirmelo nel sottosuolo? Già nei primi anni della sua vita, lui è un ingegnere, ha studiato al Politecnico di ingegnere militare, ha studiato al Politecnico di San Pietroburgo, e già si accorge che c'è il Politecnico di Pietroburgo totalmente invaso dalla cultura occidentale, lui si accorge che questa cultura è tremendamente riduttiva di fronte a quello spazio enorme di esperienza che la tradizione del suo popolo gli dava e la sua stessa sensibilità personale registrava. Non so se è chiaro, ci siamo fin qui. Ora, da questo punto di vista, il peccato in Dostoevskij non è immediatamente identificabile con la categoria di peccato nostra, per molti aspetti tridentina o giurisdizionalista. Cioè, il peccato per noi è una certa legge codificata, un comandamento, che la libertà dell'uomo contraddice. Non è chiaro? Non è questo per Dostoevskij. Per Dostoevskij il peccato innanzitutto è quella realtà cui ultimamente l'uomo non riesce a sottrarsi, che lo costituisce nella sua profondità. L'uomo nella sua struttura profonda è, per, se volete i parallelismi letterari, la sua visione dell'uomo è altamente dionisiaca. Nella profondità della sua esperienza, lo spirito umano non esiste come pacificazione. L'uomo non è un luogo di pacificazione, di unità serena. L'uomo nel suo fondo porta in sé una tensione drammatica che lo sdoppia. Infatti il Sosia, il doppio, il Raskolnikov, Ivan Karamazov, che trova il diavolo come altro io, no? Come il doppio di sé. Il Sosia è uno dei racconti fondamentali di Dostoevskij. In tutti i grandi romanzi c'è sempre questa figura o questo momento dell'esperienza umana in cui uno si trova, tale è la tensione che c'è nello spirito umano tra il principio del bene che è Dio e il principio del male che è Satana. Tale è questa tensione che l'uomo necessariamente si sdoppia e pecca. Il peccato, cioè, ha una valenza cosmologica in Dostoevskij, non ha la valenza puramente personale come nella nostra tradizione molto riduttiva ha. Il peccato è la partecipazione che ognuno di noi realizza al grande dramma dell'universo, entro cui ognuno di noi necessariamente è travolto. E allora tutta la narrazione di Dostoevskij sono narrazioni dei tipi diversi con cui questa tensione drammatica dello spirito dualistica, ecco, sì. Sì, in ultima istanza no, se no non sarebbe cristiano. No, in ultima istanza no. Ma non senza avvertenze profonde su questa questione del dualismo, perché tutta la struttura di Dostoevskij è tutta una struttura schizofrenica. Non per niente lui stesso è epilettico. È epilettico, no? E la descrizione c'è in due romanzi. La verità per Dostoevskij appare un istante prima che scoppi la crisi epilettica. C'è la descrizione mi pare che sia i fratelli Karamazov, adesso non ricordo più, nell'Idiota, ma in due romanzi. Ecco, nell'Idiota c'è, giusto, sicuramente. Per 5 secondi, un istante prima che scoppi la crisi epilettica, quando la tensione psichica è al massimo e perciò registra la tensione spirituale propria dell'uomo, in quell'istante c'è come una frazione di secondo in cui la verità traspare. Per cui la verità non è mai una forma di evidenza, non è chiaro, per l'esperienza umana. È come una folgorazione a cui non consegue mai una certezza. Difatti Dostoevskij non riesce mai ad aderire con certezza a una verità data, a una espressione della realtà affermata. Tutto in lui è sempre ambiguo, ambivalente, no? Allora, le immagini del ponte, le decisioni fondamentali, gli uomini li prendono sempre su un ponte, potrebbero buttarsi o potrebbero arrestarsi. Sono tutte le immagini doppie, che qui ce n'è un elenco, non riesco a trovarlo, ce n'è una marea, l'avevo fatta una volta per divertirmi, non so che fine abbia fatto. Comunque adesso, con sottolineature molto confuse e approssimative, stavamo seguendo il tema. Lui già dall'inizio avverte che l'uomo è un mistero, è chiaro?
che non si può ridurre alle categorie della cultura occidentale, vedasi l'attacco frontale alla cultura occidentale nella forma del paradiso dell'Aci e Galatea, il paradiso, no? Secondo cui sia possibile una società nuova, priva di male, nella forma matematica euclidea, l'ho già detto, nella forma, l'obiezione all'Occidente, il grande attacco alla Chiesa di Roma dal punto di vista dell'esperienza religiosa, no? Roma è quella che ha sotterrato l'esperienza cristiana, secondo Dostoevskij, Schiller, l'inno alla gioia, aiutatemi, nell'idiota, è nell'idiota che appare l'inno alla gioia, se ben ricordo, Schiller, no? La presa, la feroce presa in giro dell'ottimismo proprio della cultura occidentale, no? Allora, lui capisce che l'uomo non si può ridurre a quella misura che la cultura matematico-logica occidentale definirebbe. L'uomo resta un mistero, primo passo accennato. Non riesce a reggere, si sdoppia. Lo spirito umano, questo mistero ha una profondità, carica di tensione tra due poli. L'uomo non riesce a reggere, allora si sdoppia e diventa di volta in volta o la icona del bene o la icona del male, o l'immagine del bene o l'immagine del male. Prego.
Dopo io.
Può essere in questo senso, quando Rorschach dice guarda che non senti, non si capisce neanche bene cosa voglio dire, che come preso da un raptus proprio, Rorschach dice guarda che non sei stato qui. No, perché solitamente si potrebbe vedere che è stato disinviato. Invece mi sembra ricordare che ci sia un significato più profondo, proprio rispetto a quello che lei diceva.
Se vuoi, appunto, bisogna stare attenti, la questione del peccato è innanzitutto, per Dostoevskij, è un dato oggettivo strutturale dell'esperienza umana. Prima ancora di essere momento di verifica della libertà propria. Ma questa possibilità la libertà la ratifica. Con quanta responsabilità di colpa, questo in Dostoevskij non è mai definito, perché sempre si ha l'impressione che per Dostoevskij sono tutti peccatori, tranne i miti o gli Starex, no? Tutti il resto sono tutti peccatori, evidente, sono tutta documentata, avrebbero sempre la possibilità del loro contrario, ma non riescono mai. Tutti i demoni, e dall'inizio è costruito, da quando appare Stavrogin, da quando appare, l'apparizione che, mi spiace, non abbiamo qui i testi, bisognerebbe leggerli, no? È a pagina 167, dopo 150 pagine di letture, in cui il romanzo prende quota e come dice, ma cosa diavolo sta facendo, questo qui non si capisce bene dove va. A un certo punto appare questo tizio, la descrizione fisionomica che ne dà è identica a quella del serpente originario. Se voi lo andate a leggere, se io ve lo leggessi, voi direste, dopo averlo letto vi dico cosa ha descritto. Ha descritto un serpente, la sua faccia è la faccia di un serpente, la lingua si muove con rapidità e con scatti come se fosse un serpente, gli occhi sono delineati,
raccomando,
no, sono. Anche perché bisogna ricordarsi che il modo di scrittura di Dostoevskij è, io lo chiamo iconografico perché è un grande orientale, è il grande realismo della icona, cioè il dramma che si svolge sotterraneamente ha sempre documentazione nella visibilità, per cui tutto diventa icona di quel che c'è segretamente e sotterraneamente. Se voi leggete l'inizio di Delitto e Castigo, contiene già tutto il dramma nella descrizione che dà di San Pietroburgo. Nella prima paginetta, la descrizione che dà di San Pietroburgo è la descrizione del dramma che sta vivendo il Raskolnikov. È la descrizione del dramma che sta vivendo Raskolnikov. Sempre c'è la città, la natura, piuttosto che la fisionomia personale, la stanza in cui è bellissimo, perché l'uomo partito per misurare tutta la realtà con la sua forza logica si ritrova con Raskolnikov a riuscire a misurare soltanto la stanza scura in cui è per giorni e giorni, a misurare avanti e indietro la stanza in cui lui abita, quel piccolo tugurio in cui è, si ritrova, e questo deambulare all'interno della stanza chiusa è il riverbero del dramma della sua profondità, del luogo vero in cui si gioca la verità dell'esperienza. Non so se è chiaro, bisogna tener conto anche di questo passaggio.
Per esempio, che spesso ha delle definizioni che arrivano a un livello di giudizio morale sulle persone. Invece quello che sembra a me è che tanto più un personaggio tormentato, addirittura negativo, quanto più ne vivi anche con l'immedesimazione del dramma. Cioè mi sembra che il giudizio non sia mai morale nel senso appunto occidentale del termine sul personaggio.
Sì, e su questo l'abbiamo detto la ragione.
Ho capito.
È chiaro. Perché, scusami, attenzione, perché quale sia la profondità della responsabilità non è mai definita. Perché è come se in qualche misura l'uomo, potendo fare il contrario, si trovi obbligato a fare quello che fa. Cioè, quando uno lo sa, quando vede Shatov, siamo nei demoni, non è chiaro, è quello che si ammazza per essere Dio, è Shatov, Skirillov, ecco, grazie, che adesso proprio si vede che anni che non prendo più in mano, all'inizio si vede subito che sarebbe andata a finire così, ma durante tutta la narrazione si ha la netta impressione che potrebbe anche essere diverso. Allora, che cosa accade nel profondo del cuore sulla questione del peccato? È che c'è una strana forza che determina tutto. Fino all'ultimo istante Stavrogin potrebbe essere diverso da quello che è e finisce impiccato con la famosa calza di seta, perché è un esteta, è un grande esteta, perciò si suicida con la cravatta di seta, no? Allora, è chiaro fin qui, però scusami, nella tua annotazione, la tua domanda, dunque, sicuramente non sono mai riuscito a condividere Guardini nella forzatura morale che fa, mentre è altrettanto geniale in una serie di intuizioni. No? In questa forzatura applica un concetto di responsabilità che è totalmente nostro. No? Lì è molto, come dire, questo è un punto su cui bisognerebbe ulteriormente discutere, per discutere ci vorrebbe qui anche padre Scalfi per sapere esattamente che cosa diavolo vuol dire per l'Occidente, per l'Oriente la questione del peccato e soprattutto del perdono, la modalità del perdono, non è chiaro, che vuol dire che è la questione fondamentale che si gioca. Comunque, una affermazione qua, l'altra affermazione però. Quando tu dici uno ne partecipa della negatività dei personaggi, giusto? Bisogna stare attenti, secondo me, a non lasciarsi trascinare da questo entusiasmo nella lettura di Dostoevskij, perché una frazione distante prima bisogna avere la forza critica, cioè di tenere quel giusto distacco, perché se no Dostoevskij, soprattutto se hai una psicologia debole, ti travolge, ti distrugge, no? Proprio uno si trova dentro totalmente, rischia di identificarsi. Allora, non bisogna essere sentimentali in questa partecipazione, perché questo ci permette di cercare di andare a fondo a vedere in che senso appare come positivo.
Ecco.
Non è chiaro?
Ecco.
Appare positivo perché è storicamente necessario, secondo me. Affermazione drammatica. Cioè, del peccato non se ne può fare a meno se si vuole essere uomini.
Domanda.
Luciano,
domanda, tu parli.
Volevo arrivare al punto che mi interessava. Io mi sono sentito la domanda che mi sorta già la prima volta, è che c'è una cosa che sta proprio, no? A un certo punto, mi sembra nell'ultima lettera che scrive a Mario Paolo, come si chiama, dice che lui, a differenza di tutti quelli che poi sono infatti delle sue creazioni, non si ucciderà mai, perché non ha nessuna idea, cioè non crede in me, però
perché contro tutti, perché la forza di Dostoevskij, e la forza di Dostoevskij è esattamente questa secondo me, perché è occidentale la lealtà con l'idea, mentre è orientale la lealtà con l'energia originale che muove il cuore. Cioè, se noi abbiamo deciso una cosa, no, unice, se è coerente devi tenere quella direzione lì. Non c'è un personaggio di Dostoevskij che tenga con coerenza l'idea. Ondeggiano tutti, anche i più radicali, mi spiego. Se si va a vedere Kirillov, no, viene costretto a traballare sulla questione, io credo, ma tu ci credi a Dio? Ora no, io ci crederò, non è chiaro, traballa da tutte le parti. Anche le più grandi affermazioni teoriche sostenute non sono mai vissute secondo la forma di esperienza nostra. Cioè, noi siamo abituati proprio da una dinamica di matematico-meccanica, siamo abituati a dover rendere conto sempre in termini proprio legislativi del comportamento, no? Allora, ho fatto un'affermazione, io devo essere coerente a quella. Non ce n'è uno. Difatti, Dostoevskij è morto, non è stato mai capace di descrivere il bene. No? No, non è mai stato capace, cioè il bene che descrive è il bene smorto che è unico luogo della potenza di Cristo, le miti, lo stare che si dissolve, perché non vince, perché va in putrefazione, perché fosse vera la testimonianza di Zosima, perché fosse vera dovrebbe essere glorificata. Mentre invece no, si corrompe, infatti è lì che crolla Alyosha. E a questo punto bisogna ricordarsi che Dostoevskij aveva, componendo i fratelli Karamazov, aveva il progetto di 5 romanzi, di cui il Karamazov era il primo, no? Il titolo generale dei 5 romanzi sarebbe stato La vita di un grande peccatore, perché Alyosha usciva di convento, e di qui dove termina i fratelli Karamazov, sarebbe stato un grande peccatore, si sarebbe introdotto nella direzione di una penitenza e finalmente sarebbe arrivato anche a realizzare una positività compiuta. Non c'è mai in Dostoevskij, perché è come se tutto fosse travolto da questa tensione drammatica. Non so, per cercare di dare ordine innanzitutto alle mie idee, non so se è apparso sufficientemente chiaro. Per noi, noi abbiamo in primo piano la libertà come dinamica della coscienza personale, che svincolata da qualunque nesso decide con la forza di un'autonomia, perciò io sono responsabile dell'atto che ho fatto, è chiaro? Dostoevskij da questo punto di vista invece è molto diverso, perché l'atto che l'uomo compie è sì suo, ma si ha la netta impressione che sia pressoché necessario che lui pecchi per essere uomo. Non so se...
Così conclude la sua frase. No, però a questo livello voglio dire due cose. Primo, che però in questo senso, secondo me, cioè si ha proprio la sensazione di una consistenza quasi ontologica del mondo.
Sì.
Cioè proprio la presenza del male, nel senso di un miglior del termine, è qualcosa di più che semplicemente la tentazione del nulla, non so come dire.
La tentazione del nulla, sì. La tentazione del nulla, l'illusione dell'affermazione di sé e così via, sono tutte sfaccettature di un unico principio che ha una valenza demoniaca. Il famoso passaggio di miti a Karamazov, il cuore dell'uomo è il campo di battaglia, tra il cuore dell'uomo è un mistero ed è il campo di battaglia tra Dio e Satana.
In questo senso il concetto di libertà è assolutamente diverso.
Il concetto di libertà in questo senso è fondamentale, perché è il punto di incontro, non per niente Dostoevskij, basta pensare a Pierson in Italia, è stato studiato eminentemente per la questione della libertà. È stato studiato per questo, perché riuscire a cercare bisogna ricordarsi che Freud, per esempio, si è interessato a un certo punto anche di Dostoevskij, non è chiaro. Nietzsche, per tangente, solo sulla questione del primo romanzo, del delitto e castigo, no? ma soprattutto Freud ha visto in Dostoevsky in qualche misura una sorta di anticipatore, ha capito che Dostoevsky aveva una profondità che andava ben al di là della lettura appunto euclidea a cui tutti noi siamo abituati. In qualche modo si imparentava, in qualche modo, col discorso dell'inconscio.
Posso fare la mia domanda come rulla?
Sì.
Ma allora, c'è possibilità di salvezza?
L'unica possibilità di salvezza è in Cristo, su questo non... E l'applicazione alla storia di questa salvezza, che si applichi storicamente, innanzitutto è in Cristo. E questo è già accaduto, ma l'applicazione alla storia di questa salvezza è sempre dentro un depotenziamento. È nello svuotarsi della potenza umana che Cristo stesso ritorna, non parlando, svuotandosi umanamente, solo sorridendo, e poi se ne va. Cristo stesso è presente nelle miti. Nell'adolescente, no? La mia affermazione ora, primo, è in Cristo ed è avvenuta in Cristo, ma come si applica nella storia? Nella storia paradossalmente si applica sul contrario, per usare un'affermazione luterana anche se indebita. Santo Dio, se Cristo ha vinto si dovrebbe vedere la vittoria, no? E invece la vittoria la si vede nella negazione della potenza. Il potere umano assente, svuotato, per la pura immedesimazione in Cristo, per la pura accoglienza, difatti si vede, stavo cercando, negli Urodiui, negli scemi per Cristo, no, secondo la tradizione orientale, appare la salvezza nel contrario, cioè proprio quando sembra che tutto sia insignificante, tutto, sono le uniche persone che diventano punto di riferimento per la salvezza, perché sono quelle che rendono presente Cristo nella storia.
Non è un equivalente della semplicità del cuore evangelica?
In sé per sé non è citato, secondo me, meglio, Berdiaev ha... Berdiaev, altro scrittore illustre, se volete capire, questo però è più metafisico, cioè legge Dostoevsky in chiave. Berdiaev è un russo che si è spostato a Parigi e ha fatto sua la concezione metafisica occidentale, rilegge Dostoevsky con le categorie nostre. Allora Berdiaev fa la rilettura nel capitolo del male, su Dostoevsky fa questa rilettura, ridimmi la domanda.
Non è equivalente questo svuotamento,
sì,
del concetto di semplicità del cuore, no, evangelico?
No, è l'equivalente della kenosis, cioè è molto più cristica la questione, cioè Colossesi capitolo, no, Filippesi capitolo 2, Cristo ex in animis semet ipsum factum, Cristo ha svuotato se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Ci sono persone che fanno vivere questo come svuotamento psichico, gli erodivi, svuotamento di impossibilità di affettività realizzata, tutte queste donne che non riescono mai, che non riescono ad amare amando. Non è mai la possibilità dell'esperienza dell'amore. Voi pensate Sonia, che va in giro per tutto il libro, mi spiego, senza mai riuscire a amare l'uomo che ama, meglio, senza mai poter trovare la corrispondenza dell'uomo che ama. Non è chiaro? L'unico punto di corrispondenza lo trova nel gesto semplicissimo, quando finalmente quello là alla fine si lascia prendere le mani dalle mani, il primo contatto che hanno. No? E si risolve lì, il romanzo si risolve lì. Il suono di Pasqua è risurrezione, perché c'è questo incontro e basta. Non so se si capisce. No?
Io ho una domanda, uno sul concetto di santità di Dostoevsky.
Scusami, però c'è una valenza ancora. Dunque, tu sei la semplicità evangelica. Invece in sé per sé io non ricordo in tutta la. insomma, il problema della semplicità evangelica pone il problema della modalità, della risposta a Cristo, no? In primo piano, cioè come io rispondo a Dio, come rispondo a Cristo. Invece in Dostoevskij, paradossalmente, l'atto di adesione, l'atto della libertà che aderisce è creazione di spazio per una presenza di un altro. Non importa come si qualifichi la posizione umana dell'individuo, importa che questo diventa icona, cioè diventa guardate che le icone continuano a ritornare in Dostoevskij, no? Cioè Fyodor, Karamazov spacca l'icona, Kirillo facendo il cero prima di impiccarsi davanti all'icona, quando si spegne il cero si ammazza, no? La mente si butta giù con l'icona in braccio, no? E così via, e ritorna sempre il simbolo dell'icona, che è fondamentale per riuscire a capire. Per noi è difficile, come soprattutto per un maestro della storia dell'arte come lui, che giustamente dice, ma noi eravamo ben più avanti, no? di quelli lì che continuano a ripetere, è che per loro, cioè, l'icona porta in sé, è sacramentale, porta in sé, esprime, alimenta ciò che contiene e ne fa partecipe. Così Cristo accolto, il gioco della libertà è come un'ultima, è una resa che potrebbe esserci e potrebbe benissimo non esserci, non si sa poi cosa chiede, ma c'è un essere in bilico, no? Non so se è chiaro l'immagine del ponte.
Senti, ma cosa,
no?
C'è di positivo in Dostoevskij?
Ma di positivo non lo so, io la cosa globalmente nella sua opera, ciò che lo fa positivo è che a tutt'oggi, da quello che appare, è lo scrittore che più di ogni altro costringe al problema di Dio e di Cristo la nostra società, perché la nostra società arriva così, come dire, arriva attraverso una, innanzitutto, no, la famosa frase, io la mia fede è passata attraverso il crogiolo del dubbio, no? E questo è quello che fa esaltare tutta l'attuale cultura contemporanea, no? Da Gide ai nostri giorni, che è stato Gide lanciato in Occidente, da Gide ai nostri giorni anche i, come dire, i più distanti dal problema dell'esperienza di Dio sono sempre stati sfidati da Dostoevskij. Secondo me questa è la positività globale che, no? Secondo elemento di positività, adesso come le fai ricordare, è esattamente la valenza, questo realismo iconografico, come io lo chiamo, no? Cioè è a differenza della volontà di potere, per citare un autore caro al dottor Di Pietro, a differenza della volontà di potere che muove tutti noi, con la quale noi ci approssimiamo anche a Dio e a Cristo, riuscite a capire? È drammaticamente facile per noi entrare dentro nell'esperienza cristiana con una volontà di potenza per voler determinare quello che massimamente appare essere il fattore massimo di salvezza dell'esistenza umana. Per Bacco, se ho potere su Cristo ho potere su tutta la storia, no? A differenza della volontà in Dostoevskij, Cristo è lui che viene, e che viene in una forma che è obiezione al potere stesso. Non so se è chiaro. Per cui tutto consiste nello starci, nel rimanere, nell'aderire.
E non è un atto di libertà questo qua?
È l'atto della libertà. Questo è l'atto della libertà, certamente. Infatti,
c'è una positività. Riconosce una positività nel reale, nell'uomo.
Guarda, si dovrebbe dire che riconosce, dunque, innanzitutto diciamo che riconosce una positività in quanto il suo spirito, chiarito da questa presenza, che è fatto da questa presenza, allora diventa positivo, uno. Due, ambiguamente riconosce una positività di tipo mitico, potremmo dire, è la stranissima figura di si chiama Maria, dunque siamo nei demoni, la ragazza che sta, la zoppina, Maria De Bianchi. Allora, questa ha espressioni che si riferiscono a, ai grandi miti pre-cristiani russi, dove tutto è letto sotto il mito della Gran Madre Terra, che è lei che contiene tutto, mito che ritorna anche in Delitto, che è presente anche in Delitto e Castigo. Quando Sonia dice a Raskolnikov, vai sul crocicchio, bacia la terra chiedendo perdono, non è chiaro? Per ottenere il perdono, il discorso del peccato di prima del perdono, lui esce, va sulla piazza, non sulla croce, dalla quale avrebbe potuto ottenere il perdono, ma va sul cerchio della piazza e chiede perdono alla terra perché l'ha insanguinata, le ha fatto andare dentro il sangue. E questo è valenza mitica, non so se è chiaro, no? Allora, ci sono aspetti di positività che sono di natura mitica, no? Ma l'uomo in sé per sé diventa positivo solo nella misura in cui aderisce a Cristo. Una delle figure più belle in assoluto che fa vedere questa sì, difatti nel simbolo più alto che lui ha creato di Cristo, che è l'idiota, si vede la contraddizione, la sparizione nel nulla dell'idiota, no? Che ritorna dalla notte da cui era uscito. Ma una delle immagini, la donna più affascinante di Dostoevskij, secondo me, resta Filippovna, mi hanno detto i russi, Filippovna. Questa donna, che, la cui, allora è positivo o no l'esistenza umana, questa donna che vive sotto il seno della totalità e che si ha la netta impressione che potrebbe essere il fattore di salvezza per tutti quelli che gli stanno attorno, nell'assenza di questo affidamento a Cristo, distrugge tutto e se stessa. Distrugge Rogozin, distrugge Mishkin, distrugge tutto. Certo che l'uomo potenzialmente, ma senza Cristo no. Non ci sei, ma Cristo nel senso detto, nel senso, questa presenza che entra dentro e paradossalmente depotenziando, entra dentro, trasforma.
Si capisce anche quando parla della bellezza.
Enigma. L'enigma, la bellezza è un enigma. Perché la si trovi nella Madonna della Cappella Sistina di Michele, di Raffaello, nella Cappella Sistina, oppure in un omicidio, se non ricordo più esattamente, perché ci sia del bello nella Madonna e perché ci sia del bello in un omicidio, no, in una violenza estrema, questo resta un mistero, no, è nei Fratelli Karamazov, è sempre Mitia che ne parla.
Però sul concetto appunto di santità, cioè se la santità fosse sempre legata a una purificazione, cioè c'è sempre in Dostoevskij un processo di catarsi, ma neanche questa catarsi provoca, dà vita a qualcosa di puro, di santo, benché tantissimi personaggi della sua opera siano come tensione ultima, abbiano proprio anche nelle loro parole un'idea di purezza, perduta o da ricercare.
Sì, esatto.
Questa è la prima cosa.
La purità è una grande idea, la purità personale, la purità sociale, il paradiso perduto, insomma, è un grande mito di Dostoevskij, è un grande sogno, sono d'accordo. È il concetto di catarsi che va approfondito, secondo me.
Cioè, Raskolnikov, anche lo stesso mito, anche Ivan.
Sì, ma ecco, allora prendiamo più o meno voi avete in mente Raskolnikov, almeno Delitto e Castigo, no? Come Raskolnikov cerca di realizzare la possibilità della purificazione del suo delitto, che noi potremmo dire il perdono, ci siamo? Come cerca di realizzarlo? La tentazione del romanzo, innanzitutto con un'autoriflessione, cercando di giustificarsi, cioè l'analisi, no? Cercando di giustificarsi. E fino a giustificare il delitto della vecchia ce la fa, ma non ci sta dentro la sorella, la sorella non c'entrava niente, se andate a leggerlo. No, in fondo io per essere Napoleone e per far del bene avrei potuto ammazzare. Sì, è giusto che abbia ammazzato, ma la sorella? La sorella no, non c'entrava niente. Allora non c'è purificazione. Allora, bisognerebbe vedere il personaggio della sorella, l'amico della sorella, non mi ricordo più come si chiama, quello che è. Questo che è l'uomo coerente, l'uomo positivo e coerente, che dice, vabbè, sono stare a remenare, cioè, appare sulla scena come colui che lo richiama a non crearsi problema morale, quel che è stato, vediamo di affrontare la realtà. Ma non ci riesce perché la sua psiche viene devastata. Entra in scena il procuratore con i due grandi passaggi. Uno, la tua salvezza sta nella legge. Se tu confessi il tuo peccato e espigli la tua colpa, allora sei libero. Oppure la tua salvezza sta nella psicologia. Gli fa tutta l'analisi psicologica, lo rimanda all'analisi psicologica. Bene. Raskolnikov e poi arriva Sonia, l'incontro con Sonia. Sonia lo rimanda a qualcos'altro e allora lui, siccome è un piccolo Napoleone, cioè ha una volontà di potenza, vuole impadronirsi del perdono, no? Vuole impossessarsi del perdono. Allora va sulla strada, bacia sulla piazza, bacia la piazza e poi, siccome vuole impadronirsi del perdono, accetta anche l'espiazione. Ma che cosa succede? Una cosa stranissima, che quando è in galera accetta anche il Vangelo che gli viene consegnato, che quando è in Siberia tutti lo odiano, nessuno ci sta insieme, perché a differenza degli altri che sono delinquenti 100 volte più di lui, ma riconoscono di essere peccatori, lui non riconosce di essere peccatore, cioè la sua colpa non è riconosciuta davanti a Dio, è riconosciuta davanti a se stesso o davanti alla società, non davanti a Dio. Allora lui vuole espiare questa colpa davanti alla società, la espia, no? Secondo le leggi sociali, e davanti a se stesso per ritrovare una coerenza morale sua, no? Difatti lui è serio come condannato, no? Solo che tutti lo odiano perché lo sentono violentemente contrario all'umanità. Si arrende soltanto per un avvenimento, diremmo noi, no? Un'esperienza che è eccezionale. No, anche Sonia gli diventa intollerabile, lui non vuole più averla lì. Non riesce ad accettare, lui che è tutto teso a cercare di autogiustificarsi. In ultima istanza è questo incontro assolutamente gratuito che ha dentro di sé l'eco delle campane di Pasqua, il simbolo non è secondario, per cui lui accetta che Sonia gli prenda le mani. Non so se è chiaro. Allora, la catarsi in questione, per noi catarsi vuol dire come si potrebbe dire, è il purgatorio dantesco, con una serie successiva di prove, tutti liberi e ti rendi disponibile per il bene e fai il bene, giusto? Solo che qui Dostoevskij non è mai arrivato. Lui arriva solo in un istante in cui può accadere il cambiamento e poi che cosa si svolga dopo? No, si sa solo nelle immagini positive che abbiamo dette, le quali non lo sono per la potenza di energia loro, ma per la trasparenza di cui loro vivono. Non so se è chiaro.
C'è la lenza positiva della
Oh, questo, se volete, una frase che non è mia, ma che mi era piaciuto tanto, non mi ricordo più se è di Olibar, no. Guardini, che i personaggi di Dostoevskij fanno di tutto, ma non ce n'è uno di loro che lavori. Non ce n'è uno che lavori. Tutti i personaggi di Dostoevskij fanno di tutto, ma nessuno di loro lavora.
Personaggi, c'è l'impressione anche sul problema che c'è sempre una malattia, c'è sempre una malattia proprio fisica, che barcoglia sempre tutto tra la follia e cioè la massima novità è quasi coincidente con la follia.
No, è
quasi barcollante.
Cioè. No, è che lo spirito umano è un luogo di una battaglia così drammatica che l'uomo non la regge. E allora nel gioco della sua libertà, che è esercizio di possibilità, in questo gioco, lui per questo stesso gioco si configura. Allora, se prende la strada del male, la sua struttura stessa dal punto di vista fisico diventerà come una, e questo è Guardini, come una alla runa, animale orribile e schifoso che si attacca, diventerà un parassita, diventerà un ragno, Raskolnikov, un topo, una cimice, e Dostoevskij, l'uomo perde se stesso, la sua immagine la perde, l'uomo nella sua struttura fisionomica diventa un serpente. Ogni personaggio di Dostoevskij è sempre riconducibile a una bestialità, a una forma di bestialità, poco o tanto se lo si legge attentamente, perché non è che questo gioco profondo, questo dramma su cui la libertà prende posizione, non è che lasci poi senza conseguenze, si determina poi le conseguenze sono a livello fisico, nel senso detto, no? A livello psicologico, più di uno sono matti, più di uno di loro, a livello spirituale addirittura, il nulla di Stavrogin è il nulla reso storia, lui Dostoevskij ha avuto questa geniale, è il serpente originario che è la negazione, io sono la pura negazione, io sono il nulla, non è chiaro? Diventa frattura psichica, frattura spirituale, diventa frattura sociale, è lo schema dei fratelli Karamazov. Fyodor è il padre dei quattro e ognuno di questi quattro ha dentro la personalità del padre, una forma diversa della personalità, perché il padre era eccezionalmente religioso, piangeva, ma era eccezionalmente passionale, logico, avaro, violentissimo, e i figli, vile. E Sberdiakov è la figura di questo, no? Il figliastro, no? Ci siamo, o quella più complessa, l'avete già accennata voi, più bello, è i demoni. Stavrogin non è tanto il padre, è il principio, è il principio che si sfaccetta in tutti i personaggi. Ha costruito tutto il romanzo sull'unica figura, quello lì. È come l'Adamo originario, il mito dell'Adamo originario, che Adamo pecca, cade, si spacca in tanti piccoli pezzi che siamo noi. E ognuno di noi porta dentro un pezzo dell'Adamo originario, non è chiaro. Stavrogin è così. Allora, questa tensione spacca tutto. No, proprio, e allora tutto vive sotto il sogno e fino anche alla Raskol. Raskol vuol dire scisma, fino alla spaccatura religiosa. No, Raskolnikov è lo scismatico, no? Colui che è spaccato, è diviso in sé, no? Fino alla. Oppure Stavrogin è l'uomo che ha le corna, può dire due cose, no? Stavrogin, l'uomo che ha le corna o l'uomo che porta la croce. Contemporaneamente vuol dire queste due cose, potrebbe portare la croce, e invece porta le corna. No, perché nessuno lo ama, è la scena finale di quella là, l'ultima che gli va a letto insieme, e che si accorge del nulla che è quello lì. Quando Stavrogin ha questa intuizione che lui non sarà mai amato da nessuno, allora si suicida. No.
Maria Pavlovna, se la puoi
scrivere? Sì. Io non ho capito bene appunto a cosa serve questo nostro incontro, non ho ancora capito bene, perché non capisco cosa c'entri la mostra, perché quando vedrete la mostra, nel testo già steso, di tutte queste cose nella mostra, nel testo già steso non c'è traccia.
Come si fa?
Adesso, questo che è solo una parte però, perché guardate che qui c'è l'ira di Dio, poi con tutte le documentazioni dei brani che una volta mi ero anche fatto.
Bisognerebbe enucleare alcuni punti e poi cercare di costruirli. Adesso registriamo, qua è registrata, la sbobiniamo subito. Chi è interessato, bisognerebbe trovare un punto anche un po' di riferimento. No? Chi è lui? Tu? Bertacco. Bertacco perché è? Sì. È la prima volta che prendo un Bertacco è il punto di riferimento. Bertacco si occuperà anche di svegliare quelli della. Diamo un ultimo fischio a questi qua di Lugano, eh? Pensi tu a Botturi, qua c'è un rispondo, questo fischio qua. Sbobiniamo sta roba qua e vediamo se da queste cose qua, rileggendole con calma, saltano fuori dei punti, secondo me saltano fuori comunque. Nel frattempo magari possono sorgere delle altre domande che si possono fare a Don Fabio anche così per telefono, comunque troviamo un po'.
Le citazioni guarda su.
Queste le foto.
Sì, no, sono tutte, sono qui.
È meglio che le suggerisca lui.
Sono qui, guarda. No, beh, ma le trovano loro, si dialoga insieme. Ecco, comunque sì. Io di citazioni qui ne ho una marea proprio veramente.
Quindi, allora, una volta sbobinato, si trovano, si tirano fuori i punti, se c'è qualche altra domanda peregrina si cerca di farla.
C'è tutto un capitolo che non abbiamo affrontato, che non appare evidentemente lì, che non abbiamo affrontato, che è esattamente la questione delle donne, il problema delle donne in Dostoevskij e più a fondo il problema dell'eros in Dostoevskij, che non è una cosa da poco. Non abbiamo mica neanche parlato che, come dimensione, perché se si fa il discorso della bellezza questo aspetto in qualche modo.
Senti, questa frase qua che ho beccato fuori io, bisognerebbe cercare di andare anche un po' a fondo di questo.
A fondo di questo bisogna chiedere a padre Scalfi, che mi faceva giustamente rilevare che nella famosa parlando della libertà in Dostoevskij alla fine, ma così en passant, io citavo proprio per finire, no? Citavo la famosa frase presente anche nei Demoni, se Cristo fosse da una parte, la verità fosse dall'altra, io starei con Cristo. Ho visto che anche il vescovo di una cosa di Puglia ha fatto una lettera pastorale dicendo che questa frase è fondamentale. E io appunto, noi invece io dicevo che seguendo il mio grande maestro, che con buona pace di tutti, se Cristo è da una parte e la verità dall'altra, io sto per la verità, perché questa è l'unica strada che ho in mano per poter arrivare a Cristo, perché sennò Cristo mi cade
in tasca. Di verità,
esattamente. Quando io ho interpretato così, cioè che ho ripetuto peraltro Don Giussani, che avevo già sentito, no?
Come?
Dunque, teniamo conto che il nostro amico Dostoevskij è sempre paradossale, per dire la verità, Perché sai, se tu dici che questo è un paradosso, tutto il resto è un paradosso.
In questo caso è un paradosso
perché... Ma un momento, guarda che Dostoevskij non ha una logica che è la nostra, non è nostra. La nostra, ho già detto, guarda che noi siamo abituati, non so ancora voi, noi della nostra generazione ancora un po' di eredità sulla questione della logica matematica, ce l'abbiamo, o della logica, come dire, insomma, nostra, occidentale, cartesiana, ce l'abbiamo, no? Mentre Dostoevskij no, se dice quello, a parte che secondo me stava dicendo esattamente, non un paradosso, stava dicendo un'esperienza di verità. Cioè lui diceva, a me della verità non me ne frega un accidente di niente, e attaccava la verità secondo la concezione occidentale, non è chiaro? A me interessa Cristo, e con questo lui intendeva fare una grande dichiarazione di fede in Cristo, su questo non si discute. Però questo dice anche qual è il problema poi dopo, se si usa la parola verità, se si va a cercare che cosa intende per verità lui, se non è facile riuscire a decifrare.
Però guarda un momento, che cosa intende? Estrapolata.
Allora scusami,
io volevo parlo tanto di Cristo,
sì,
dopo,
attenzione,
pioggia.
Sì, attenzione, che io voglio dire questo. Padre Scalfi, ma non avevo all'inizio del Consiglio del Presidente, mi ha fatto un'annotazione dicendo: guarda che non tieni sufficientemente conto che la parola verità in russo si dice in due modi. A questo punto io mi sono fermato perché no. Ecco, me l'ha detto lì, gli ho detto bene, allora di questo ne riparliamo, no? Per cui lì in quel contesto usa quella parola, mi spiego, per cui questa contrapposizione non appare debita, la contrapposizione che io avevo fatto ripetendo Giussani, non appare debita, non è ammissibile in questo modo in Dostoevskij. Allora bisogna chiedere a Scalfi che cosa intendeva, perché io non ne ho preso nota lì, eravamo all'inizio del... eravamo all'inizio del Consiglio di Presidenza.
Non ci so sono ombre di panteismo in Dostoevskij?
Sì, sì, e come no, tutto il concetto della Gran Madre Terra è tutto nettamente panteistico. È un russo, perciò lo stesso Kirillov è il massimo di questo panteismo applicato alla coscienza del popolo, no? Cioè, c'è là dentro, è come la questione, gli slavofili hanno questa grande tentazione, no, di far nascere che la forza originale dell'esistenza sia dentro la realtà terra, la realtà esistente e il popolo, che diventa in qualche modo tutto, al punto tale da ipotizzare che sia proprio il corpo di Cristo nella storia. Il popolo è il corpo di Cristo nella storia. Non è chiaro. Echi di questo ci sono. E poi non è mica compito di Dostoevskij, cioè sicuramente Dostoevskij è un grande spirito cristiano, su questo non ci piove mica, non discutiamo di questo, ma non è compito decisamente di uno scrittore quello di fare il teologo e quindi dover chiarire sempre, no, certamente nei suoi scritti c'è la eco di questa antica tradizione. Io non ho detto che sia panteista, dico che c'è una eco fortissima in lui. Bisognerebbe poi andare a leggere poi a certi brani sulla questione dell'oscurità, quando il coltello, la questione del coltello, la questione di cosa significa il coltello nel rapporto con Mishkin e cosa significa tutto il problema dell'oscurità, che valenza ha, punti di domanda, perché l'oscurità in quanto tale vale? No, bisogna seguire tutte queste piste. Bisognerebbe leggere attentamente e rivederle alla luce della preoccupazione che lui poneva.
Va bene, allora, per essere operativi, adesso sbobiniamo sta roba qui, la diamo a Bertacco, se la rilegge cerca Bertacco insieme agli altri che vogliono fare la mostra, a sto punto tutti potete essere partecipi, ma comunque, di individuare alcuni punti, una volta individuati ci si incontra un'altra volta con lui, se nel frattempo ci sono delle altre domande e raccoglie Bertacco, la prossima volta, che sarà non oltre un mese assolutamente, vediamo di costruire anche con i riferimenti testuali una specie di approfondire, comunque di chiarire questi punti qua per dare una forma redazionale. Una volta che poi ci sarà una specie di piano più compatto della mostra, inviteremo Don Baroncini a fare un incontro pubblico allargato a tutti quanti quelli che vogliono venire, un altro orario, un'altra sala, nel quale metterà in luce proprio questi punti qua come preparazione.
D'accordo, va bene.
Ringrazio.
Grazie a voi.
Ringraziate, grazie.
Io scappo.
Grazie. Chiedi a Proascati.
No, magari non c'è scritto.
Sì.
Lui ce l'aveva precisa.